brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato incomincia in un modo piuttosto strano. C'è una domanda dei discepoli di Gesù che utilizza il termine dunque. Chi è dunque più grande nel regno dei cieli? Di solito quando si rivolge una domanda a qualcuno non si usa dunque. Ma c'è una ragione. Perché poco prima, nel Vangelo di Matteo, dal quale è stato tolto il brano che abbiamo ascoltato poco fa, si dice che Gesù sembra privilegiare Pietro perché paga la tassa del Tempio per sé e per Pietro. E gli altri ovviamente si domandano, e noi? Chi siamo noi? Vuol dire che lui è il più grande? E Gesù prende occasione da questa domanda per far capire che cosa? Quello che si è realizzato in forma compiuta nella madre sua. Abbiamo sentito ripetere in continuazione il termine piccoli. Se voi non diventerete piccoli come questo bambino, non entrerete nel regno dei cieli. Ma cosa vuol dire diventare piccoli? Vuol dire rimbambire? No. Chi sono i piccoli? Sono le persone aperte a lasciarsi formare. E quindi sono persone piene di fiducia. I bambini si affidano a noi adulti. Capiscono che la loro esistenza è incompiuta e quindi si attendono di arricchirsi mediante la nostra esperienza, mediante il nostro insegnamento. Nel cantico della Beata Vergine Maria, che l'Evangelista Luca pone al termine della visita di Maria ad Elisabetta, Maria che cosa dice? Egli ha guardato alla piccolezza, tradotto normalmente con umiltà, della sua serva. Il termine che viene utilizzato è tapeinosis, che noi ritroviamo in italiano con tapino, e cioè qualcosa di piccolo. Ma subito dopo la madre di Gesù che cosa afferma? Lui ha guardato alla mia piccolezza e tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ma perché mi chiameranno beata? Perché grandi cose ha fatto in me colui che è onnipotente. E quali sono le grandi cose che Dio ha operato nella madre di Gesù, che si presenta, notiamo bene, come piccola? Le cose grandi, certo, sono il fatto che lei sia diventata madre di Gesù. Ma non basta questo. Quando noi recitiamo il Rosario, nel quarto mistero glorioso, che cosa diciamo? Che Maria è assunta in cielo. Cosa vuol dire assunta in cielo? Il linguaggio sembrerebbe farci pensare a una specie di volo spaziale della madre di Gesù. Di fatto, i quadri che raffigurano l'assunzione di Maria la fanno vedere portata dagli angeli sopra le nubi. E il nostro immaginario dove conduce? A pensare che ci sia stato appunto un viaggio dalla terra al cielo. Quando il 1° novembre 1950 Papa Pio XII ha definito il dogma dell'assunzione di Maria, non ha detto Maria è stata assunta in cielo, usa un'altra espressione, è stata assunta in corpo e anima alla gloria celeste. Sembrerebbe una cosa di poco conto, e invece sta a significare che Maria è arrivata a condividere la situazione di Gesù Cristo glorioso. E quando è che una realtà è gloriosa? Quando lascia trasparire luminosità. Non è un caso che tante volte nelle chiese, per esempio attorno all'Eucaristia, si fanno vedere dei raggi. E i raggi sono la manifestazione dello splendore. La gloria del risorto risplende e Maria condivide questa gloria nella totalità della sua persona e in questo modo indica qual è il destino al quale Dio ci orienta. La meta della nostra esistenza non è la morte. Quello è un passaggio. La meta della nostra esistenza è condividere la gloria del Signore risorto. Ma qual è la condizione? È quella di vivere come Maria nella piccolezza, e cioè nella condizione di chi si lascia continuamente educare, modellare, da che cosa? Da Gesù stesso. Quando abbiamo incominciato la novena, dicevo che la caratteristica fondamentale del Rosario, e riprendevo la parola di Paolo VI che sta esposta sotto il portico, il rosario ha una dimensione contemplativa. Quando si contempla qualche cosa di bello e di grande, si resta affascinati. E quando si è affascinati, il nostro spirito viene rimodellato. Guardando Maria, nella quale Dio ha fatto grandi cose, portandola a compimento nella partecipazione alla gloria di Gesù, noi scopriamo qual è la meta della nostra esistenza e impariamo a vivere pieni di speranza. A questo riguardo potremmo domandarci, ma perché Pio XII è arrivato a definire il dogma dell'assunzione di Maria proprio in quella data? Siamo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che aveva fatto dei disastri terribili nell'umanità, in tutta l'umanità. E rinasceva il desiderio di vivere, ma c'era un grosso rischio di ritenere che la meta dell'esistenza fosse semplicemente il progresso economico e scientifico. Pio XII dice: guardate che la meta dell'esistenza umana non è il progresso economico e scientifico. La meta dell'esistenza umana è partecipare alla gloria di Gesù come Maria, nella totalità della sua persona. Ma lo ripeto, la condizione è quella di vivere da piccoli, che lo ripeto non vuol dire rimbambire, vuol dire piuttosto aprire il cuore e la mente a lasciarsi formare da Gesù stesso. Contemplare il mistero dell'assunzione di Maria Vuol dire aprirsi a una grande speranza, che non è illusione, perché è il compimento della nostra vita. E la speranza determina atteggiamenti, comportamenti che aprono alla realizzazione della speranza stessa. Se il rosario ha una dimensione contemplativa, contemplare la Madre di Gesù vuol dire in questo nostro tempo tenere desta la speranza, nel senso che Pio XII aveva voluto indicare. Ma la speranza si mantiene se è attiva, e cioè se provoca dentro di noi delle trasformazioni. E le trasformazioni non le realizza chi è presuntuoso, chi ritiene di aver già raggiunto tutto, ma soltanto chi è piccolo.